Buongiorno e bentornati al giorno delle locuste, alla puntata di questa settimana. Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, è un appuntamento che speriamo vi permetta di avere un quadro sulle novità nel mondo dell'economia e della finanza, anche con qualche momento di riflessione. La settimana scorsa abbiamo affrontato il tema della guerra in casa Agnelli, che non è assolutamente finita, e di questa settimana sono molti particolari, molti elementi. La risposta dei figli Elkanna alla madre Margherita, che assegna, diciamo, il contenzioso giudiziario a una vera e propria persecuzione da 20 anni, ma gli elementi oscuri in questa vicenda si susseguono, riguardano il patrimonio dell'avvocato Agnelli, ma anche di Marella, cioè la madre di Margherita e la nonna di John, di Lapo e di Ginevra Elkanna, che secondo l'accusa appunto di Margherita avrebbe permesso sostanzialmente di modificare alcune parti dell'asse ereditario con delle dichiarazioni non veritiere, e questo avrebbe tratto in inganno sostanzialmente Margherita Agnelli quando ha accettato la transazione da 1,3 miliardi che ha chiuso all'epoca in modo tombale le rivendicazioni, per poi appunto scoprire che la dicembre, cioè la cassaforte della famiglia, che in questo momento è saldamente nelle mani dei tre fratelli, aveva disponibilità e un patrimonio nettamente superiore a quello che era all'origine dell'eredità. Come dicevamo già settimana scorsa, uno scontro con caratteristiche feudali, con molti elementi di oscurità legate ai paradisi fiscali, alle accuse appunto di aver sottratto, nascosto parte del patrimonio. Difficilmente pensiamo l'assetto proprietario della dicembre, e quindi conseguentemente della cassaforte quotata Exor, che a sua volta permette il controllo di Stellantis e di altre importanti partecipazioni, a cominciare da quelle di CNH Industrial. Difficilmente questo assetto verrà messo in discussione, ma senza dubbio lo scontro appunto familiare continua a tenere banco e terrà banco ancora per molto tempo, anche perché i legali di Margherita hanno scelto una strada che non è più solo quella in sede civile, ma appunto quella in sede penale. E in questo momento, per la prima volta nella storia, un membro importante della famiglia, come è John Elkann, che è il presidente di Stellantis, oltre che di Exor e della holding Dicembre, è stato oggetto di una perquisizione da parte della Guardia di Finanza per accertare sia alcune disponibilità patrimoniali, sia alcune violazioni delle regole testamentarie per quanto riguarda le firme che sono state apposte ad alcuni atti. Oltre alle vicende appunto interne alla famiglia Agnelli, sicuramente merita attenzione il saldo relativo al PNRR, perché finalmente il governo, anche per obblighi formali nei confronti di Bruxelles, è stato costretto a diffondere, pubblicare la rendicontazione su l'insieme delle spese già fatte. Bene, i numeri che sono stati pubblicati, o meglio che sono stati volutamente diffusi dal governo, in realtà sono numeri molto truccati. Si parla di una spesa complessiva di 45,6 miliardi che doveva essere effettuata. In questo momento, nel 2023, sono stati utilizzati solo 21,1 miliardi, ma poi se si va a guardare un attimo dentro questi numeri si scopre che di questi 21,1 miliardi di fatto gran parte è riconducibile ai cosiddetti crediti fiscali, cioè ai bonus che sono stati concessi alle aziende, in particolare dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e il super bonus e gli altri, e questi altri incentivi, in particolare quelli per la transizione 4.0, hanno determinato la gran parte della spesa da parte del capitolo Ministero delle Imprese del Made in Italy. Quindi di fatto di questi 21 miliardi più del 70% sono stati utilizzati per crediti d'imposta, quindi non sono stati veri e propri investimenti. Ancora più drammatico il tema relativo appunto alla spesa dei singoli dicasteri, perché l'ammontare più grosso è riconducibile in particolare al Ministero dei Trasporti, quello guidato da Salvini, ecco, il Ministero dei Trasporti al terzo posto, e a meno del 20% della spesa che avrebbe dovuto realizzare, quindi molto molto lontano dagli obiettivi. E a questo punto ci si domanda che cosa accadrà e soprattutto come sarà possibile per il governo accelerare la spesa, come ha oggettivamente destro detto a suo tempo la Commissione Europea, e come ha confermato la stessa Presidente del Consiglio, ammettendo appunto i ritardi che si sono registrati. Parlavamo appunto del PNRR, della situazione relativa all'andamento degli investimenti su quello che dovrebbe essere appunto l'impegno del governo relativo alla erogazioni che arrivano da Bruxelles. Il piano per quest'anno prevede ancora due rate e degli obiettivi molto specifici di cosiddetta riforma o comunque di attuazione del programma, molto impegnativi. Alcuni sono ancora oggetto di un braccio di ferro con Bruxelles, altri sono in corso di ridefinizione. Quello che è certo è che le scadenze sono state, per volere appunto della cabina di regia guidata da Fitto e del governo, sono state spostate sempre di più verso la scadenza del 2026, ma sappiamo anche che questo rinvio non facilita le operazioni di spesa, anzi rende sempre più difficile alcune attività. Per esempio il nuovo decreto proprio relativo ai crediti d'imposta sempre per la transizione ambientale e per la transizione digitale, il cosiddetto 4.0, è in questo momento bloccato per ragioni amministrative, perché non si può pensare a un credito d'imposta che parta nel 2024 e che vada oltre la scadenza del 2026 del PNRR, ma normalmente il credito d'imposta si spalma su minimo 3 anni, quindi è quasi impossibile in questo momento comprendere come il Ministero delle Imprese del Made in Italy potrà trovare una via d'uscita a questo vero e proprio impasse che è stato determinato dalle scelte del governo di ridefinire i provvedimenti che erano già stati adottati e che avevano portato senza dubbio a un tasso di spesa consistente, perché di quello che è stato poi rendicontato la scorsa settimana, più della metà è riconducibile a spese effettuate nel 2021 e nel 2022. Quindi c'è stato un drammatico rallentamento della spesa nel 2023 e a questo punto il governo dovrà, se vuole rispettare i tempi, fare i conti appunto con un forte incremento delle attività. Tra le misure che, come noto, dovrebbero contenere e riguardare insomma gli obiettivi, ci sono quelli di natura fiscale. Noi la scorsa settimana non siamo riusciti a toccare per l'ennesima volta il tema della rottamazione, dell'andamento della situazione per quanto riguarda il rapporto del fisco e gli incassi del fisco in relazione ai vari provvedimenti sempre più contraddittori che si susseguono da parte dell'amministrazione fiscale, in particolare dal nuovo governo. E quindi vi proponiamo il contributo del professor Alessandro Santoro, che torna da questo punto di vista sulla vicenda mai risolta e ancora di grande attualità, che è quella appunto della rottamazione.
Torniamo oggi su una notizia di cui abbiamo già parlato la scorsa settimana e che si è arricchita di ulteriori dettagli. Sto parlando del record, cosiddetto record, nel recupero dell'evasione che è stato annunciato nella conferenza stampa dell'Agenzia delle Entrate. La scorsa settimana, come ricorderete forse, vi dicevo che in realtà buona parte di questo record non faceva riferimento all'attività ordinaria di vero e proprio contrasto all'evasione, che è rimasta sostanzialmente costante, ma invece dagli incassi straordinari della rottamazione delle cartelle, per la precisione 4,3 miliardi, che appunto sono un risultato che, visto rispetto agli anni precedenti, appare molto molto elevato. Tuttavia anche questo risultato va messo in prospettiva, e alcuni dati emersi in Commissione Finanza alla Camera a seguito di una interrogazione parlamentare ci aiutano molto da questo punto di vista. Innanzitutto ricordiamo cos'è la rottamazione delle cartelle. Quella di cui stiamo parlando adesso è la Quater, quindi la quarta edizione, la prima fu nel 2016. Si tratta sostanzialmente di una procedura attraverso la quale chi ha dei debiti con il fisco, e quindi ha ricevuto appunto la famosa cartella, può eliminare questo debito senza pagare un euro di sanzione o di interesse, ma quindi pagando solo le tasse che avrebbe dovuto pagare in origine e non aveva pagato, e per di più rateizzando nel corso del tempo questo importo da versare. Ora, vi dicevo, appunto, nel 2016 c'è stato il primo tentativo e poi si sono succedute una dopo l'altra le rottamazioni, perché percepite dai governi come un modo per incassare un po' di soldi in più, spesso presentate come l'ultima rottamazione prima della grande riforma delle procedure di riscossione, che in effetti poi non è ancora arrivata. Ma torniamo ai dati. Ora, in sintesi, a seguito di questa interrogazione parlamentare, sappiamo adesso che, in realtà queste erano cose che già nelle relazioni della Corte dei Conti erano un po' emerse, se consideriamo le rottamazioni dal 2016 in poi, ad oggi il 60,3% degli incassi attesi sono stati persi, cioè quando è stato concesso a un numero molto elevato di contribuenti, 6,7 milioni, di accedere alla rottamazione, quindi cancellazione di sanzioni di interesse e sospensione di tutte le procedure di riscossione coattiva, cioè i fermi degli autoveicoli, pignoramenti dei conti correnti, questi contribuenti buona parte hanno cominciato a pagare, ma poi hanno smesso di pagare, e quindi più del 60% degli incassi che erano attesi dai piani di rateizzazione relativi a chi aveva aderito alla rottamazione non sono mai arrivati. In termini economici sono 39 miliardi di euro. Quindi, a fronte dei 25,6 che sono entrati, tra cui 4,3 appunto di cui parlavamo prima, ce ne sono però 39 che sarebbero dovuti entrare e non sono mai entrati e probabilmente non rientreranno mai. E quasi sicuramente ci sarà una rottamazione quinquies, quindi qualcuno dirà: diamo la possibilità a questi contribuenti che non hanno ancora pagato di farle, quindi riapriamo un'altra volta i termini, allunghiamo ulteriormente la sospensione di tutte le procedure di riscossione. Ripeto, non sono dati nuovi, la Corte dei Conti l'aveva già evidenziato in passato, confermano quello che sappiamo, e cioè i condoni non solo sono negativi nel medio periodo, perché ovviamente la compliance, l'adempimento fiscale si riduce nell'attesa della prossima rottamazione, del prossimo condono, ma anche nel breve periodo producono gettiti di cassa molto inferiori a quelli previsti, addirittura, come già era emerso nella legge di bilancio di 2 anni fa, nella relazione tecnica, addirittura inferiori a quelli che si potrebbero ottenere con l'ordinaria attività di riscossione.
Sempre estremamente puntuale e analitico il professor Alessandro Santoro ci ha dato un quadro abbastanza chiaro e emblematico dell'andamento appunto dell'attuazione relativa alla lotta all'evasione e quello che possiamo dire appunto il tema drammatico di queste continue rottamazioni, revisioni sui temi fiscali, misure che di fatto permettono ai contribuenti che non hanno rispettato gli impegni con il fisco di poter ricorrere a interventi diciamo che cancellano le sanzioni, cancellano in molti casi i danni anche dal punto di vista penale, oltre che quelli diciamo relativi specificatamente alle multe. Sostanzialmente questo è un po' il quadro complessivo. In questa settimana si è aggiunto anche il tema della riduzione, ancora non si capisce in che misura, ma comunque che dovrebbe vedere la luce una sorta di taglio delle sanzioni. Non è ancora chiaro se questo taglio che è stato ventilato di 2/3 della misura sanzionatoria, come si tradurrà dal punto di vista concreto per i contribuenti, ma senza dubbio non passa sostanzialmente una settimana che non si evidenzi, che non emerga da parte del governo, più o meno indirettamente o con il silenzio assenso su misure proposte in molti casi dalla Lega, oppure con interventi dello stesso viceministro Leo, non ci siano novità che tendono a modificare in modo radicale e sostanziale il rapporto appunto tra lo Stato e il contribuente. Torneremo settimana prossima su questo, sulle misure che sulla carta dovrebbero evitare questa rincorsa permanente appunto al condono o a misure paragonabili al condono, anche se su mentite spoglie dichiarate in modo diverso. Torneremo a parlarvi anche della guerra senza quartiere alla transizione ambientale che è stata mossa in particolare dalle lobby industriali e dalle lobby insomma del sistema economico che oggi governano, in particolare in alcuni paesi, Italia in primis. Ma per questa settimana è veramente tutto. Vi ricordiamo sempre i nostri canali social, in particolare l'account Il Giorno delle Locuste su Instagram, per le vostre segnalazioni, commenti, richieste. Buon fine settimana a tutti.